In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare, difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
Ore 11:25 con estremo gaudio e giubileo, qua trasmettiamo dalla nuova regia di Via Cecchi 21 / A in quel dei magici studios di Radio Blackout. E oggi torna Stacca Stacca, la puntata curata da La Club Underscore, la trasmissione, scusatemi. E quantomeno oggi cercheremo magari, non so, di fare una puntata un po' meno cazzara rispetto agli standard a cui purtroppo siamo scesi nella scorsa settimana. E prima di iniziare vi ricordiamo i contatti della radio, ci potete telefonare allo 011 249 5669 per poter entrare in diretta sulle linee di Blackout, o in alternativa scriverci con vari i vostri preferiti client di messaggistica istantanea al 346 6673 263. In particolare vi ricordiamo il servizio CISTI Viaggiare Informati per insomma segnalarci delle presenze sgradite nel vostro percorso, in particolare oggi magari non so per chi va in valle per il corteo di oggi, se non so se incontrate degli ostacoli qui per la via della valle o magari in stazione, fatecelo sapere che saremo ben contenti di ridiffonderlo dai microfoni della radio. E beh, insomma, con questa base funky direi che possiamo iniziare la puntata 131 di Stacca Stacca.
Proviamo davvero a farla un po' più seria, vediamo se ci riusciamo, qualche cosa ce la saremo preparata, vediamo se funziona,
sì, insomma, anche questo stile, ma magari vediamo.
Purtroppo non ci sono più notizie sui vigili, però speriamo che ci sia abbastanza intrattenimento lo stesso.
Non so se dopo la nostra trasmissione il comune avrà deciso di togliere lo smart working ai vigili urbani, nel caso ci scusiamo con i nostri stimati,
con il nostro tecnico preferito dei famosi 500 giorni. Certo che se qualcuno ha degli aggiornamenti su quella vicenda dei vigili, anche questa potete mandarci messaggi sempre al 346 66 73 263, e noi saremmo ben felici di approfondire la notizia.
Con trepidante attesa, anzi, attendiamo delle notizie dal nostro povero vigile urbano attaccato in maniera così vile da quei perfidi hacker russi. Comunque, oggi da cosa iniziamo? Possiamo iniziare quasi quasi, pensavamo, dalla notizia di Google e della sua accusa per monopolio che sta partendo negli Stati Uniti.
Sì, chi l'avrebbe mai detto effettivamente che Google poteva essere considerato un monopolio, però pare che se ne sia accorto anche il Dipartimento di Giustizia americano, che infatti li ha accusati insieme a, mi pare, 11 stati americani di, appunto, di pratiche monopolistiche e quindi illegali per l'ordinamento degli Stati Uniti.
Sì, diciamo che Google si era già vista passare sotto l'esame delle autorità vigilanti antitrust in Europa, ma effettivamente per gli Stati Uniti questo è un precedente che non ha riscontri. Adema.
Sì, avevamo scaricato il documento, il court filing di 173 pagine, di cui siamo arrivati alla pagina 7.
Sì, perché comunque diciamo che leggersi un intero procedimento il martedì sera per il mercoledì è un po' una difficoltà intrinseca, porta con sé, ci siamo capiti.
Anche se era scritto molto bene, non è il livello di certi articoli della stampa che abbiamo potuto trattare la settimana scorsa, però devo dire che aveva comunque una certa prosaica anche quello. Qua la nostra base ci ha abbandonati, ma possiamo cominciare a dire di che cosa trattava questa accusa, se mi aiuti rimettendo le informazioni che stavo leggendo. Beh, praticamente, appunto, come dicevamo, le accuse sono di monopolio perché Google, da secondo queste ricerche che avrebbe fatto le stime del Dipartimento di Giustizia americano, praticamente avrebbe il 92% del market share dei motori di ricerca, ecco, quindi il 92% globalmente delle ricerche avverrebbe su Google, toccando dei picchi addirittura del 98% in alcuni paesi come l'India, per esempio.
Quindi diciamo che se prendiamo, non so, 100 ricerche su un motore di ricerca prese ovviamente a campione nel globo terraqueo, 92 avvengono su Google, quindi diciamo che è come se io vedo 100 macchine per strada e 92 sono della stessa casa automobilistica.
Io apprezzo tantissimo questa spiegazione matematica della percentuale in maniera pratica.
Non torniamo sulla numerologia che l'altra volta ci siamo un po' impantanati, ecco.
Però ecco, forse una volta che ha superato il 90% si sono accorti che questa cosa poteva essere problematica, ma non è solo questo il problema. Anche perché, vabbè, l'evoluzione di Google, come tra l'altro recita anche questa accusa, a parte ovviamente dal suo famoso motto iniziale Don't be evil, e sappiamo che poi si è evoluta in, vabbè, costruiamo robot militari, eccetera. Però anche per quanto riguarda le ricerche, quello che Google ha sempre detto, almeno con la bocca di Larry Page, che è uno dei suoi fondatori, è il fatto che loro si pensavano come un servizio che serviva agli utenti internet per poter trovare quello che stavano cercando e reindirizzarli immediatamente verso i contenuti cercati. Quindi, secondo appunto le parole di Larry Page, doveva essere giusto una cosa che tu utilizzavi qualche secondo per poi poter essere rimbalzato sulla destinazione voluta. Vabbè, quindi dicevamo, doveva essere appunto il punto di rimbalzo per andare altrove. In realtà che cosa succede? Che Google negli ultimi anni, non so se vi siete accorti del fatto che molto spesso, andando su Google, cercando una cosa che vi interessa, un'informazione, una domanda a cui volete trovare risposta, in realtà non è neanche più necessario riuscire, cioè dover cliccare sul link che viene proposto come risultato, perché già nel sommario che Google fa per la descrizione dei suoi risultati c'è la risposta a voi necessaria. Cioè, per esempio, voglio sapere, che ne so, chi è il regista di un certo film, non è che poi vado a vedere nei risultati i vari siti, ci clicco e vado sulla pagina di Wikipedia, perché ci sono già i box laterali sulla destra che contengono queste informazioni, oppure nella descrizione sotto i link c'è già l'informazione che sto cercando. Questo significa che alla fine in realtà Google non serve più tanto per indirizzare verso i contenuti richiesti, ma semplicemente ruba in qualche maniera, perché sfrutta i contenuti degli altri siti e te li mostra direttamente all'interno delle sue pagine.
Sì, infatti l'esempio di Wikipedia è calzante, perché effettivamente tutte le volte che si cerca una determinata richiesta per cui è presente una pagina su Wikipedia, solitamente si viene ripresentato sulla pagina della ricerca di Google praticamente il contenuto, o quantomeno il sunto necessario, direttamente sulla pagina di ricerca stessa, quindi non c'è nemmeno più bisogno di, per esempio, di cliccare sul link di Wikipedia. Oltretutto, altre cose, per esempio, che fa Google sono quelle di, recentemente dalle ricerche, di non mettere mai il link diretto al sito, ma mettere sempre un referral che passi per Google. Quindi se io, per esempio, non voglio far sapere a Google su quale dei siti sono poi successivamente confluito, perché magari volevo fare, non so, copia link, eccetera eccetera, questa cosa adesso non la posso fare, perché ho un link che non ha un reindirizzamento chiaro.
Sì, non posso copiare l'URL diretto, ma effettivamente devo passare tramite Google. Stavo cercando informazioni un po' più precise e in effetti questa accusa dice che più del 50% delle ricerche che vengono fatte sono definite zero click, nel senso che appunto io cerco una cosa e non esco da Google perché già dai risultati riesco a ottenere la risposta che stavo cercando. Ma non solo, perché poi nell'altro 50%, che vuol dire che, spiegami un po', che su 100...
Su 100 sono altri 50, che sarebbe la metà.
Quindi uno su due non esco da Google. E di quell'altro uno, invece, la maggior parte di questo uno, cioè la maggior parte del restante 50%, comunque i risultati che mi appaiono sono su servizi di proprietà di Google, che sia Google Maps, che sia YouTube, che sia chissà qualche altro servizio. Comunque significa che anche nel 50% dei casi in cui vengo reindirizzato verso un altro sito, questo sito è comunque di proprietà di Google.
Esatto, oltretutto, per esempio, per i siti di notizie, recentemente c'è stata una minima discussione attorno a Google AMP, che è il servizio che sostanzialmente Google offre a chi pubblica notizie per poter dire: guarda, noi ti permettiamo di ripubblicare le tue notizie attraverso i nostri servizi come Google News, no? E che sostanzialmente costringono le varie, non so, case editoriali, quotidiani, eccetera eccetera, a dover sostanzialmente fornire i propri contenuti attraverso Google. Quindi non c'è nemmeno più il passaggio: se io, per esempio, vado su Google AMP, La Stampa, eccetera eccetera, e mi leggo un articolo, io non passo per i server o il sito della Stampa, ma passo comunque attraverso Google. Quindi anche quella è un'altra fetta che si è sostanzialmente ritagliato per sé.
Però, se posso dire su questa cosa una cosa positiva, da egoisticamente parlando, da utente finale, cioè, nel senso che grazie a questo fatto si riescono a bypassare la maggior parte dei paywall dei siti di notizie.
Esatto.
Quindi questo, forse un piccolo lato positivo c'è. Vabbè, quindi in sostanza, se noi accediamo, come fa la maggior parte degli utenti internet, appunto all'internet tramite Google, usciamo molto poco fuori dai suoi servizi. Questo è importante perché vabbè, a parte che c'è un monopolio di tipo, cioè loro possono in qualche maniera gestire i contenuti che vengono mostrati, e questa è una cosa potenzialmente molto pericolosa, ovviamente. Censura, manipolazione dei contenuti, eccetera. Però anche dal punto di vista economico ci sono dei problemi, nel senso che la maggior parte dei siti, che siano di notizie, di ricette, eccetera, vive tramite gli introiti della pubblicità. E in questa maniera Google si assicura un monopolio e il controllo totale di quello che sono i meccanismi pubblicitari, che quasi totale dei meccanismi pubblicitari che funzionano in internet.
Esatto, perché poi la cosa su cui questi in generale, comunque l'approvvigionamento economico attraverso pubblicità funziona, è che tu sai che esiste, per esempio, una quota di utenti che, vuoi perché usa Adblocker, vuoi perché naviga col Tor browser, Cubes, mille cose, non rientrerà mai, diciamo, tra i tuoi fattori economici considerevoli, insomma, non ti farà mai fare dei veri e propri introiti, ecco. Però dall'altro lato sai che esiste un 95% dell'utenza che invece passa per i canali tradizionali, quindi per esempio c'è Google Chrome installato, usa il browser dal telefono, eccetera, eccetera. E tutto questo comunque praticamente in un modo o in un altro passa sempre attraverso le solite 3-4 compagnie. È molto molto difficile, per esempio, che se io mi apro il mio sito di ricette e decido di, non so, di voler pubblicare delle pubblicità sul mio sito, no, per quanto noi possiamo considerare deplorevoli tutti i meccanismi dietro le pubblicità, eccetera, eccetera, ma consideriamo che io lo voglio fare. Dall'altro lato però, come faccio a farlo? Tendenzialmente mi devo sempre iscrivere a un network che si basa sull'ad tracking, quindi comunque avere un tracker di terza parte che si preoccupa di vedere chi viene sul mio sito, vedere se magari gli utenti sono già passati su altri siti su cui lui comunque ha dei cookie o comunque insomma ha una forma di controllo, e dall'altro lato aggrega queste informazioni per poi sputargli fuori una pubblicità, e in base alle pubblicità che gli sputa fuori io con il mio blog di ricette riesco a fare dei dindini. Il dramma però qual è? È che tutto questo meccanismo, se non c'è Google in mezzo, oramai praticamente non funziona più.
Eh no, perché Google ricopre tutti i ruoli all'interno di questo mercato, nel senso che lui si prende le commissioni da quelli che mettono le inserzioni pubblicitarie, si prende le commissioni dai siti che vogliono ospitare le inserzioni altrui, e quindi, che ne so, il sito di notizie o di ricette che vuole fare soldi con la pubblicità di Amazon deve pagare una commissione, e in più tutto questo meccanismo di vendita e di compravendita di spazi pubblicitari avviene esattamente come avvengono gli scambi finanziari. C'è un mercato, un exchange, che è proprietà di Google. E tra l'altro è un exchange talmente grosso che appunto queste accuse del Dipartimento di Giustizia dice che ha molte più transazioni del Nasdaq e del New York Stock Exchange messi insieme. Ormai il mercato delle pubblicità, degli spazi pubblicitari, è diventato molto più grosso del mercato di trading finanziario.
Esatto, oltretutto la cosa interessante è che c'era stato un articolo che alla fine mi sa che non abbiamo più passato, però era un'analisi interessante, perché non mi ricordo su quale sito era apparsa oramai sinceramente, però era un'analisi su: è il mondo dei cookie morto? Cioè l'idea dell'autore era: sostanzialmente abbiamo un mercato che appunto è diviso sostanzialmente in due fasce. Chi si affida a strumenti tradizionali che per tutto il meccanismo di tracciamento passano e ne sono succubi sostanzialmente, e chi invece vuoi attraverso adblock, ad non tracciarmi, eccetera eccetera, o appunto usando Tor browser, chi per essi, usando varie tecnologie insomma, riesce a vivere parallelamente rispetto a questo mercato, ok? E dall'altro lato c'è però che questo mercato dei cookie oggettivamente si sta rendendo sempre, ci sono sempre più degli attriti da parte anche delle compagnie, delle compagnie monopolistiche stesse. Per esempio, adesso stiamo parlando di Google, ma per esempio anche Apple ha tolto la possibilità per gli sviluppatori di applicazioni, di avere un identificativo per utente, cioè un identificativo che valga per tutte le app presenti sul telefono. L'identificativo adesso è per singola app, quindi sostanzialmente se io sono un tracker di terza parte non dovrei poter correlare l'utilizzo del telefono tra due applicazioni diverse. Comunque, insomma, diciamo che ci sono tutta una serie di meccanismi che stanno facendo sì che per chi è fuori da questo meccanismo monopolistico sostanzialmente, la cosa sta diventando sempre meno redditizia a livello economico. E questo ovviamente inizia a far sì che molte persone iniziano a chiedersi: ok, ma quando è che possiamo iniziare a parlare veramente di monopolio, no? Perché oltretutto, ma poi magari ne parliamo un po' meglio, ci sono anche degli accordi fra queste 3-4 grandi aziende, Google, Facebook, Apple, e ci possiamo mettere Microsoft, non so, per avere o dei patti di non concorrenza o delle collaborazioni.
Sì, anche perché guardando un po' più dall'alto la cosa, effettivamente diciamo che la maggior parte degli introiti su internet appunto viene dalla pubblicità, il più del 50% delle pubblicità viene gestito da Google e Facebook messi insieme, nel senso che Google ha oltre il 30% delle pubblicità e Facebook gestisce più o meno il 20% delle pubblicità. Ed è abbastanza assurdo notare che nessuna di queste due piattaforme produca alcun contenuto di per sé, cioè loro sfruttano contenuti appunto prodotti da altri e su di essi ci guadagnano più di tutti quanti, che pensandoci è una cosa un po' assurda.
Beh, del resto comunque il primo grande processo per monopolio negli Stati Uniti venne fatto per le ferrovie, per la rete ferroviaria, no? Ci fu infatti il famoso, il tale Stanford, a cui dedicò alla morte del figlio l'università di Stanford, che pronunciò l'antico motto: se vuoi, durante la corsa all'oro, se vuoi fare i soldi, vendi picconi, no? Lui infatti durante la corsa all'oro cosa fece? Costruì ferrovie. E a una certa, quando era presidente Roosevelt, quindi parliamo della successiva alla Grande Depressione, ci fu negli Stati Uniti una serie di processi dal neonato antitrust per cercare di capire ma è quello sulle ferrovie un monopolio. E anche lì alla fine il meccanismo comunque era lo stesso, cioè rispetto alla rapida industrializzazione della terra promessa, alla fine chi ci faceva soldi era chi aveva chi possedeva le infrastrutture su cui poi le merci passavano.
Che in effetti, pensandoci, poi Amazon come si è fatta i soldi così? Cioè non è che produce pure prodotti, però effettivamente si è messa lì in mezzo a fare il mercato fisico, lo smistamento dei prodotti di altri, e tramite questa cosa è diventata l'azienda più ricca del mondo.
Infatti, cioè, è interessante vedere come ci sia quasi un meccanismo che è quasi precapitalistico, cioè quasi più simil feudale. Te paghi tu vassallo, paghi al feudatario una quantità, la decima sul tuo raccolto per farlo passare. E comunque una cosa interessante, per esempio, è che circa il 20% degli introiti di Apple, per esempio, che invece produce telefoni, quindi sì, produce delle merci fisiche, provenga non dalla vendita dei propri dispositivi, ma da un accordo fatto con Google per far sì che Google sia il primo motore di ricerca quando io compro e installo l'iPhone, insomma.
Possiamo chiamarlo un pizzo che Google paga? Sì. Cioè il 20% degli introiti di Apple derivano da un pizzo che Google paga a Apple per poter essere il motore di ricerca principale sulle loro piattaforme.
Esatto, ed è assurdo comunque, perché se ci pensi già loro comunque sono persone, cioè un'azienda già che, se vuoi, comunque tra Foxconn e miniere in Africa dove sfruttano gente, comunque insomma c'ha la sua
il
produzione
meccanismo
fisica.
Per fare dei soldi ce l'ha.
Esatto. Ebbene, sono le 11:46, comunque diciamo che con questa notizia siamo riusciti a viaggiarcela un po', quantomeno. E va di lei, perché
vabbè, mettiamo...
si scelga il pezzo
questo
che...
qua ieri me l'avevi proprio censurato, quindi adesso ne scegliamo un altro.
No, ma io non volevo censurare, cioè...
Beh, allora andiamo con un po' di punk rock, vecchio punk rock, e ci ascoltiamo i Pee-wee's, dai.
Dai, ci risentiamo fra pochissimo e niente, vi ricordiamo comunque i contatti della radio, che ci potete scrivere al 346-6673-263. Vi aspettiamo. Yeah, yeah, yes, we were. I'm doing the same old thing. Well, my life's not moving on. 50, torniamo su Stacca Stacca in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Vi ricordo i contatti della radio, visto che siete un po' smorti oggi: lo 011 249 5669 per telefonarci e entrare direttamente nel mixer degli studios di Via Cecchi 21 / A, o in alternativa, se ci volete scrivere, scegliete il vostro sistema di messaggistica istantaneo preferito e scriveteci al 346-6673-263. Vi ricordo oltretutto che su www.radioblackout.org trovate, oltre il magico bottone dello streaming, che insomma, grande ripromessa che sarebbe stato di nuovo ripacioccato il sito, ma troverete anche, oltre allo streaming, i podcast delle trasmissioni e anche i podcast di Stacca Stacca, visto che ultimamente vengono anche caricati con una certa celerità.
Addirittura.
Sì, cioè, comunque, dai, ci sta impegnando su ste cose. Ma torniamo a uno dei nostri argomenti preferiti fino quasi qua, qualcuno diceva, ad averne la nausea.
Sì, io ammetto che non ho più letto niente di queste notizie, proprio perché le abbiamo lette talmente tanto prima dell'estate che...
Dici a una certa anche
basta. Ho delegato.
Beh, ci sta, però diciamo che comunque è un argomento interessante. Innanzitutto perché noi comunque con l'argomento paese che inizia per I e finisce per Israele, comunque ci abbiamo fatto una piccola kermesse internos. Ma soprattutto perché comunque oggettivamente NSO, oramai penso che anche chi è all'ascolto di Stacca Stacca inizierà anche a avere la nausea di NSO. Comunque diciamo che è un argomento che ci siamo sempre palleggiati, ecco. Ma arrivano due notizie abbastanza carine sull'argomento NSO, che forse varrebbe, su cui forse varrebbe la pena un attimo, insomma, riprenderle, visto che una ce la siamo persa proprio in toto ed è di inizio mese, ovvero la notizia che Apple farà causa, anzi ha pubblicato la denuncia che farà a NSO. Scusate, ma sono giorni difficili. Comunque, sul suo sito, anzi in particolare sul newsroom Apple, di cui prima ne abbiamo menzionato, ha detto che farà che ha presentato alla Corte della California, poi non so come funzioni il sistema giudiziario da quelle parti, un procedimento contro NSO, in particolare per aver violato i dispositivi di alcuni utenti Apple. Ora, il problema qual è? È che c'è stato un precedente, ovvero il fatto che WhatsApp, cioè, o meglio, Facebook, proprietaria di WhatsApp, abbia avuto l'ingiunzione a procedere, non so come si dica in legalese americano, comunque insomma il procedimento che Facebook sta facendo contro NSO dalla corte americana del Wyoming, non so quale, forse lo sceriffo del Wyoming ha sparato a quello dell'Arkansas, gli ha rubato la stella e quindi è diventato lui il re del quartiere, non lo so. Comunque diciamo che il procedimento contro visto che è un procedimento contro NSO partirà anche Apple ha detto ma mettiamoci pure noi, chi se ne frega. Ora, qual è il punto? È che NSO comunque, nonostante abbia usato sia nota per usare delle tecniche di infiltrazione che, diciamo, ricordano più quelle dei famosi cattivissimi hacker russi del gruppo Conti, di cui riportiamo
abbiamo
la
promesso
memoria.
Di non fare cavare questa volta, ma non è possibile.
No, non è possibile. E, comunque, se vi ricordate, nella scorsa settimana avevamo letto uno spezzone del comunicato del gruppo Conti in cui accusava il governo americano di essere dei criminali più di loro, perché si prendono il diritto di entrare comunque in computer, nei server di terze parti, senza averne assolutamente la giurisdizione o l'autorità per farlo. E in un modo un po' simile NSO, se volete, è arrivata a usare delle pratiche ancora più deplorevoli a livello non solo morale ma anche giuridico, perché con il suo magico malware Pegasus ha offerto sostanzialmente a governi dittatoriali di mezzo mondo un magico strumento per riuscire a entrare nella vita privata di pressoché chiunque, visto che comunque loro diciamo che avevano tutta una galassia di exploit, di vulnerabilità cosiddette zero click, cioè senza interazione, quindi senza che l'utente possa rendersi conto di quello che sta succedendo sul suo dispositivo, e che insomma comunque sono abbastanza moleste, ecco.
Sì, sicuramente sono un po' intrusive. Tra l'altro loro dichiarano di vendere solamente a reparti dell'intelligence, della difesa, insomma forze dell'ordine di stati, diciamo, che anche perché in realtà loro sono sottoposti alla legge di Israele sulle esportazioni delle armi, quindi in teoria potrebbero vendere solo a stati che Israele considera legittimi o comunque affidabili.
Esatto, infatti è anche stata la notizia recente di quando tolsero il contratto, o almeno quando NSO dichiarò di aver tolto il contratto che aveva con gli Emirati Arabi Uniti, visto che questo non rientrava nella lista di esportazione di Israele. Ma non solo, recentemente c'è stato il caso di una serie di attacchi, in particolare quelli che usavano l'exploit denominato Forced Entry, che sono rientrati nell'analisi fatta da non mi viene più il nome, da Amnesty e da Citizen Lab questa estate, in cui sostanzialmente analizzavano delle varie intrusioni che erano recentemente avvenute sugli iPhone di alcune persone che si erano rivolte a Citizen Lab per capire cosa stesse succedendo. E da questa avevano visto che sostanzialmente il codice malevolo, come lo chiamano gli esperti,
quelli che chiamano i computer macchine,
esatto,
loro.
Vedi che comunque il cabaret ti prende, cioè c'è poco da fare. E comunque il codice cattivo veniva inviato attraverso iMessage, no? Che se non sbaglio è un client di messaggistica istantanea che sta sugli iPhone.
Sì, quello che sostituisce più o meno gli SMS tra iPhone.
Esatto, cioè comunque tu hai il tuo Apple ID e io ti posso scrivere, no? Sostanzialmente. Quindi io mi compro l'iPhone, mi registro un Apple ID col mio nome o chi per essi e posso mandare messaggi in giro. Questo software, questa applicazione aveva una prima vulnerabilità, da cui poi NSO riusciva a sfruttare una seconda vulnerabilità sull'iPhone, eccetera, eccetera. Non approfondiamo eccessivamente. Ci arriva un cisti al 346-6673-263 che vi leggiamo, ingresso autostradale Bardonecchia, barriera Bruere libera. Quindi, insomma, per chi si stesse dirigendo in valle, sappiate che la barriera Bruere è percorribile serenamente, ecco. Ma torniamo a
all'Apple ID.
Torniamo a NSO. Torniamo a Israele. Perché è anche interessante notare quale sia stato il cavillo legale che Apple ha usato per fare causa all'azienda che è di fatto una non una comproprietà, ma insomma uno spin-off del Mossad e dei servizi segreti israeliani. Perché loro sostanzialmente cosa hanno detto? Beh, voi vi registrate, cioè tu per inviare l'exploit, no? Per inviare il codice malevolo, dovevi avere questo ID su iMessage.
Perché
no?
Aspetta, forse ci siamo persi che questo exploit funzionava, che ti mandavano un messaggio invisibile su iMessage e in questa maniera ti infettavano il telefono.
Esatto, esatto. E quindi io ti facevo comunque, però il messaggio in un modo o in un altro te lo dovevo inviare, cioè dovevo avere un account, un Apple ID con cui inviarti il contenuto malevolo, no? E quindi loro cosa hanno detto? Bene, quindi NSO si è registrata con un Apple ID da cui mandava questi exploit. Attenzione, altra cosa importante che vale la pena specificare: era NSO a registrarsi l'Apple ID? Molto probabilmente sì. Perché? Perché l'interfaccia di Pegasus funzionava sostanzialmente che al governo dell'Uganda o al governo degli Emirati Arabi Uniti veniva venduta un'interfaccia, no? Che era la magica interfaccia da cui io potevo infettare gente. E su questa interfaccia loro comunque non è che avessero tutto questo controllo, cioè potevano o inserire in alcuni casi il numero o l'Apple ID o chi per essi. Però io sostanzialmente avevo un identificativo di chi volevo infettare. E poi Pegasus, e quindi a sua volta NSO, si preoccupava di fare tutto l'attacco. Quindi l'entità che poi, cioè che poi svolge materialmente l'attacco rimane comunque NSO, no?
Certo.
Molto probabilmente, per come funziona.
Se il cliente mette solo l'Apple ID finale o il numero finale, qualcun altro dovrà fare la registrazione, quindi sicuramente.
Esatto. E quindi Apple cos'è che ha fatto? Ha analizzato il traffico sui propri server e ha cercato di vedere da dove venisse questo codice malevolo. E sostanzialmente ha visto che veniva da una serie di Apple ID che erano stati molto probabilmente registrati da NSO. E quindi loro cosa hanno detto? Beh, nei nostri Terms of License, Terms of Agreement, quella roba in cui tu dici che
evidentemente neanche NSO legge, clicca,
esatto.
Okay.
A quanto pare nemmeno un'azienda con migliaia di dipendenti, miliardi di fatturato e mille robe, servizi segreti alle spalle, manco loro la leggono, quindi figuratevi se noi la possiamo leggere. Comunque c'è scritto probabilmente qualche postilla in cui dice no, non può infettare altri utenti con i nostri servizi. E quindi sostanzialmente NSO ha sfruttato un servizio di terza parte per i propri scopi cattivi. E quindi questo ha fornito il cavillo a livello legale per far sì che fossero non più solo le vittime a fare causa a NSO, ma anche la stessa Apple, quindi comunque un'altra azienda con miliardi, a fargli causa. Perché effettivamente comunque la cosa che era uscita nel tempo è che NSO aveva una tale quantità di dipendenti, di risorse finanziarie, insomma comunque di capacità nel riuscire a fare queste cose, che anche per le stesse multi, mega, multinazionali era difficile comunque riuscire a contrastarli. Ci arriva un messaggio al 346-6673-263. Ti compri l'iPhone venduto, difendete la Apple, siete voi la deriva liberal di blackout. Beh, comunque nel senso, quel bonifico dalla Freedom Society Foundation non è che arriva così per caso. Poi ci arriva invece un altro messaggio che mi prenderò un po' di tempo per leggervi, perché è un evento che poi dovremo andare a scrivere in agenda al Prince, in agenda al Prince, ma porco Dio, che dovremo scrivere sull'agenda di Blackout, che sono quattro giornate che avremo a partire da domani al Prince Eugen. Scusate, avevo ancora il microfono acceso. Comunque, diciamo che avremo quattro giornate, poi appunto le scriveremo in agenda e magari le riporterò a fine puntata. Comunque, indicativamente, da giovedì 9 dicembre alle ore 18:30 cena con lezione e proiezione di Dove bisogna stare. Venerdì 10 dicembre alle ore 21 teatro di Vermi Inermi. Vi leggo soltanto i titoli dei singoli eventi, perché comunque la descrizione è un po' lunghetta. Sabato 11 dalle 20:45, quindi prima dello spettacolo, presentazione ufficiale del bollettino radiofonico di critica radicale della società cibernetica La Nave dei Folli. E poi andiamo... scusatemi, sì, la giornata. Ah, alle ore 21 invece, spettacolo teatrale Caterpillar, un'anomala performance per un testo che si fa fuoco corpo e voce della lotta tragica e ridicola dell'individuo alla ricerca di identità possibile. Poi andiamo a domenica 12 dicembre, quindi l'ultimo giorno, alle 17:30 Valentina Soster, cantautrice teatrale, molto punk, molto comunicativa, pervasiva e provocatoria. A seguire, dalle 20 circa, cena di autofinanziamento per il Prince, 10 euro, bevande a parte. Attenzione, per partecipare agli spettacoli non è necessario nessun lasciapassare, ma si richiede un contributo di almeno 5 euro per il cappello che verrà fatto girare da chi ha fatto lo spettacolo. Il resto sarà storia, ci si vede al Prince, Corso Principe Eugenio 26, Torino. Sì, poi magari diciamo che dopo scriverli in agenda mi riprenderò un po' di tempo per riportarli meglio a fine puntata. Ma beh, direi che comunque su questo triste argomento ne abbiamo dato abbastanza. C'è un'altra però notizia.
Sì, forse su quell'argomento avevamo ancora da aggiungere il fatto che in realtà il Dipartimento del Commercio americano, non so come si dica in italiano, comunque il Dipartimento del Commercio ha iscritto l'azienda NSO su una lista. Avevo fatto finta di non leggere, in realtà questo aveva iscritto NSO su una lista di aziende con le quali è più difficile per le aziende americane fare degli accordi, insomma. Quindi per un'azienda americana che voglia utilizzare i servizi di NSO deve prima passare da un'approvazione, comunque un percorso più ad ostacoli. Come mai? Non penso che c'entri con la questione di Apple, ma forse con il fatto che degli agenti federali o comunque dei funzionari americani che si trovavano in Uganda, mi pare, per qualche ragione, sono stati infettati dal malware di NSO, e quindi forse gli americani si sono un po' così inalberati per questo fatto. Adesso magari prima di passare all'altro argomento ci mettiamo un pezzo che ci fa entrare nell'atmosfera.
E ci arriva un altro cisti al 346-66-73-263, che anche questo con una venta positiva, diciamo, che ci dice uscita di Avigliana Ovest libera. Quindi anche qua, perché insomma stesse raggiungendo la valle per il corteo, sappia che insomma da Avigliana Ovest si può uscire serenamente.
12:07, ci sentiamo fra qualche minuto.
e interrompiamo questo tuo pezzo che insomma magari andava a introdurre un po' l'argomento con cui chiuderemo questa puntata, per insomma dare una, per riportare un messaggio che mi prenderò la briga di leggere, che ci è appena arrivato al 3466673263 durante la pausa musicale, che vi vado a leggere. C'è stato un altro morto nel CPR di Gradisca, Friuli Venezia Giulia, un ragazzo marocchino, ancora non si hanno notizie precise, non ancora uscito sui giornali, ma arriva da fonti certe, l'assemblea no CPR del Friuli Venezia Giulia. Alcune delle persone stanno organizzando per andare lì davanti, quindi ovviamente sappiamo dell'evento in valle, di quanto sia importante, ma chi si trovasse magari in zona o chi volesse raggiungere, sapete che davanti al CPR di Gradisca si sta formando un presidio per questo evento molto spiacevole che a quanto pare è avvenuto stamattina, un'altra morte nei lager di Stato.
E vabbè, adesso diventa un po' più difficile continuare con quello che volevamo dire, ma insomma ci proviamo, e se arrivassero altre notizie o approfondimenti su questo fatecelo sapere, sempre 3466673263. Andiamo avanti con la puntata. La settimana scorsa avevamo pensato di parlare un po' di una vicenda, cioè prendere a pretesto una notizia che era uscita appunto quella settimana riguardo all'India, per diciamo così cogliere la palla al balzo da una parte, per parlare più in generale del tema che è quello di propaganda online sui social network eccetera, e dall'altra per inaugurare un po' una rubrica viaggia con stacca stacca in questi momenti così in cui il viaggiare si è reso un po' più complicato.
Beh, diciamo che comunque l'altra volta con la Bielorussia avevamo un po' preceduto un argomento che poi è diventato, oltre anche lì, un tema molto tragico che è anche iniziato a entrare fortunatamente nella stampa mainstream, quindi comunque possiamo dare i nostri bei colpi di coda.
Beh, anche in Israele penso che in effetti non potremo più andarci fisicamente, non ci farebbero entrare, però anche lì con gli occhi del cuore, ecco, la visitiamo spesso. Vabbè, tornando a noi, insomma, quello che la notizia di cui accennavo prima che riguarda l'India è il fatto, per dirla molto brevemente, che come molte volte è successo in passato, è stata identificata una campagna di propaganda condotta su vari social network da delle entità molto probabilmente affiliate al governo indiano. Per fare dare un po' di contesto, in questo momento in India ci sono due, tra le varie situazioni e tensioni politiche, ce ne sono due che ci riguardano, che riguardano questa notizia, e cioè innanzitutto il fatto che il governo di Narendra Modi aveva proposto delle leggi di riforme agrarie che introducevano delle liberalizzazioni che andavano a osteggiare moltissimo quello che è l'opera dei contadini, che principalmente sono piccoli agricoltori, in favore delle grandi multinazionali. Poi tra l'altro queste riforme sono state ritirate proprio dopo le proteste. Se volete un approfondimento sicuramente migliore e più preparato, potete ascoltarvi la puntata dei Bastoni di Orione di qualche settimana fa, di un paio di settimane fa penso, che trattava anche questo tema. E insomma, quindi c'erano le proteste da parte degli agricoltori, che ovviamente davano un po' fastidio al governo di Modi, e al tempo stesso c'è quel movimento di indipendenza da parte di una parte dei Sikh, che è il movimento di indipendenza per il Khalistan, che vorrebbero appunto che la regione, una regione compresa insomma più o meno nel Punjab, diventasse indipendente dal governo indiano, che ovviamente anche questa sta un po' sulle scatole al governo di Modi. il governo aveva attuato un'operazione di propaganda che metteva insieme questi due temi, da una parte dichiarando molto originalmente il fatto che gli indipendentisti per il Khalistan fossero degli estremisti, terroristi, eccetera, e dall'altra il fatto che queste riforme agrarie, queste proteste per le riforme agrarie fossero infiltrate proprio da questi indipendentisti per il Khalistan e quindi di conseguenza fossero infiltrate da parte di estremisti e terroristi. Quindi questo tipo di narrazione non solo avveniva per mezzi tradizionali, ma anche sui social network, soprattutto per ragioni più o meno tecniche, l'identificazione di questo tipo di campagna è avvenuta prima su Twitter. Comunque su diversi social network c'erano dei profili che portavano avanti questo tipo di narrazione. Quindi, insomma, numerosi, in realtà non così tanto numerosi, vedremo che non erano troppi, ma avevano un grande impatto, degli account che sostenevano appunto queste tesi che dicevamo, quindi il fatto che i khalistani fossero terroristi, violenti, eccetera, e il fatto che queste proteste fossero infiltrate dai khalistani, il fatto che a questi Sikh che volevano l'indipendenza ci fossero dei paesi esteri che offrivano loro sostegno, e che addirittura che dietro a queste richieste di indipendenza ci fosse l'acerrimo nemico Pakistan. Gli stessi account, oltre a questo tipo di narrazione, portavano anche, diciamo che ostentavano ammirazione verso il governo indiano, le forze armate indiane e così via. Allora, questo tipo di operazione era condotta principalmente su Twitter, Facebook e Instagram, insomma erano forse un centinaio di account a postare queste informazioni e questi argomenti, che non, insomma, di per sé non è così tanto, ma il fatto è che misurandone l'impatto, cioè misurando quanto questa narrazione poi venisse amplificata sia sugli social network stessi che poi al di fuori di questi, quindi riportata su siti di notizie più o meno autorevoli, così come riportata dai cosiddetti influencer che possono essere attori di Bollywood o similari, insomma questo tipo di narrazione veniva quindi amplificata in questa maniera e riusciva a penetrare abbastanza quella che è l'opinione pubblica indiana. Se la notizia di per sé non ha nulla di così eclatante, però andando poi a cercare, approfondire simili vicende passate, ci si accorge che nello stato indiano questo tipo di operazioni è molto frequente. E tra l'altro, se in questo caso non si è riuscita a identificare in maniera precisa e inequivocabile un legame con quello che è il governo o comunque agenzie del governo indiano che gestissero questo tipo di operazione, in passato invece questo è stato possibile. Insomma, in diverse occasioni si è riusciti a risalire ai mezzi con cui venivano condotte queste operazioni. Per esempio, in diverse occasioni, 3 o 4 passate, si è riusciti a ritrovare un Google Document online in cui c'erano i testi dei tweet, dei post Facebook che gli operatori degli account dovevano copiare e incollare sui social network, così di fatto dimostrando il fatto che ci fosse una gestione molto precisa. E inoltre tramite questi Google Document si è riusciti a risalire all'indirizzo email del creatore, perché da Google Document, se non si fa attenzione, si riesce a vedere quali sono gli indirizzi email che hanno creato il documento. E cercando questo indirizzo email su LinkedIn è venuto fuori che era un social media manager o qualcosa del genere, qualcuna di quelle occupazioni strane, che lavorava proprio per il BJP, quindi il partito di governo indiano.
Il partito nazionalista di Modi.
Esatto, il partito nazionalista di Modi.
E...
Quindi, insomma, per farla breve, però la cosa interessante è il fatto che questo tipo di operazioni in India sia molto frequente, e ci si chiede perché. Perché l'India è esempio di uno di quei paesi che hanno un'infiltrazione gigante, di una penetrazione gigante di quello che è internet e i mezzi di comunicazione, soprattutto smartphone. Anzi, la maggior parte degli indiani ha conosciuto internet tramite gli smartphone. E per loro internet equivale principalmente ai social network e a WhatsApp, cioè in realtà WhatsApp è la gran parte di internet per la gran parte degli indiani, e questo permette, soprattutto dato che non hanno una un'esperienza passata con i mezzi di comunicazione del genere, permette di far sì che manipolare l'opinione pubblica tramite questi mezzi sia molto facile ed effettivamente molto cioè convenga molto, tant'è che è stato dimostrato, cioè ci sono delle inchieste giornalistiche hanno dimostrato come tutti i partiti durante le elezioni spendano delle quantità spropositate di soldi proprio per mandare questo tipo di operazioni, che non sono le classiche pubblicità o annunci come potrebbe avvenire da noi, ma sono più operazioni di manipolazione condotte da profili che sembrano genuini, sembrano amici, sembrano compaesani, e in realtà sono profili operati da qualcuno che fa questo di mestiere.
E insomma, sono le 12:23, dimmi te come vogliamo proseguire.
Ma abbiamo una decina di minuti, possiamo leggere gli eventi, che abbiamo delle notizie particolari che volevamo dare. Beh, forse no, volevo fare insomma, visto che diversi conoscenti mi hanno chiesto come mai hanno ricevuto degli SMS strani che sembravano provenire da poste, banche, cose del genere, nel senso che è capitato che si ricevessero dei link con scritto clicca qua perché c'è un problema col tuo account, che venivano dallo stesso numero o dallo stesso nome di mittente delle poste italiane, per esempio. Quindi se uno ha, come quasi tutti gli smartphone hanno oggi, una conversazione degli SMS precedenti con quel numero, ritiene che quel messaggio sia legittimo, perché magari vede sopra i vari codici che sono arrivati precedentemente per fare l'accesso all'account, eccetera, e quindi magari pensa che questo sia una dimostrazione di affidabilità del messaggio, no? Cosa che non è così. Quindi se ricevete dei link strani che arrivano appunto dal numero della vostra banca, dal numero delle poste o cose del genere, non fidatevi. Questo tipo di cose stavamo speculando su come possa essere fatta, sui tecnicismi di come questo sia possibile.
Cioè di riuscire a mandare un messaggio che appaia che effettivamente parte da Poste Italiane o chi per essi effettivamente.
Sì, è una risposta, un'ipotesi che se volete correggere al 3466673263 vi prego di fare, però l'ipotesi è quella che ci siano dei servizi che in stati esteri mettono su come degli operatori telefonici e facendosi pagare offrono il servizio di mandare degli SMS appunto con il mittente che si vuole. Questo perché? Perché se io sono un provider italiano che riceve un messaggio da un provider estero, un operatore estero che mi dice io ho un messaggio che arriva da questo numero italiano che ha questo contenuto verso quest'altro numero, io devo fidarmi, perché altrimenti non sarebbe possibile fare il roaming in stati esteri.
Esatto, perché mentre nello stesso paese io ho sostanzialmente un database nazionale di praticamente quelli che sono i numeri presenti e di chi di quale operatore appartiene quel numero, invece rispetto a stati esteri questa cosa non esiste. Quindi quando mi arriva un messaggio, anche se è verso, anche se il mittente è un numero italiano, comunque io mi devo fidare del mittente che il messaggio porta.
Sì, comunque, quindi insomma, non fidatevi degli SMS, che sappiamo non essere un mezzo di comunicazione molto sicuro.
E giusto una notizia che c'era arrivata un po' ieri sera, adesso arriva come notizia flash. Probabilmente avremo modo di parlarne meglio prossima settimana, visto che ci sarà un piccolo approfondimento a tema. Comunque, Tor è stato bloccato in Russia. A quanto pare il governo russo ha recentemente ha bloccato, scusatemi, ufficialmente il sito di Tor Project in Russia, e da molti provider russi è praticamente impossibile raggiungere, entrare e uscire dal Tor Network. Uscire. Comunque, sì, insomma, diciamo che Tor in Russia a quanto pare adesso non funziona, ma avremo modo di parlarne meglio prossima settimana. A questo punto andiamo su gancio.cisti.org. Te vedo che hai già aperto l'agenda, sei
guarda
un grande.
Guarda che efficienza. Sì, in questi ultimi minuti che ci rimangono prima di Pennichella leggiamo qualche evento. Ricordiamo il presidio di fronte al CPR di Gradisca, che c'è in questo momento.
Sì, che si sta formando, si dovrebbe stare formando adesso davanti al CPR di Gradisca. Ovviamente non ci sono arrivate altre informazioni, ma se ce le avete ovviamente sono più che benvenute. Ma sempre per la giornata di oggi, ovviamente probabilmente non avremo nemmeno bisogno di ricordarvene, visto che starete magari già in macchina partendo alla volta della Valsusa. Comunque dalle 13 ci sarà il ritrovo davanti alle scuole elementari di Borgone per la marcia popolare Notav, l'appuntamento che il movimento si dà ogni 8 di dicembre. C'è una piccola specifica che viene fatta nel vento su gancio che vi vado a leggere. Per evitare di avere centinaia di auto in movimento prima e dopo la marcia popolare Notav dell'8 dicembre, sarà messa a disposizione una navetta che offrirà il servizio da San Didero a Borgone dalle 12 alle 18, quindi davanti al parcheggio dell'acciaieria a partire dalle 12, quindi a partire da mezz'ora fa. Ci sarà una navetta che vi accompagnerà davanti alle scuole elementari di Borgone. Quindi se magari vi state dirigendo in valle adesso, sappiate che insomma potete lasciare tranquillamente la macchina davanti all'acciaieria di San Didero.
Per domani leggo dall'agenda che domani 9 dicembre, sì, giovedì, ci sarà una discussione sulla deforestazione e l'agroindustria in America Latina dalle ore 18:30 alla molla occupata in via Bersezio 3.
E sempre per domani c'è una bella vita all'Edera Squat a partire dalle 18:30, quindi vi ricordo l'Edera Squat in via Pianezza 115 a
Torino. C'è anche dello champagne a giudicare dalla foto, quindi accorrete numerosi.
Sì. Giudicare la foto dovrebbe essere minchia uova, champagne e tutte cose, ma chissà. Vi ricordo a questo punto l'evento che ci è arrivato via WhatsApp, ma che non abbiamo ancora avuto modo di scrivere, cioè che per domani, giovedì 9 dicembre alle ore 18, per le 4 giornate del Prince, ci sarà una proiezione di Dove bisogna stare. A seguire parleremo con il regista di tematiche sociale Daniele Gaglianone, scusate, non mi era venuto. Quindi andiamo poi a venerdì a questo punto, perché dopo il giovedì c'è il venerdì di solito, no?
Sì, così mi dicono, se non mi ricordo male.
E per venerdì c'è qualcosa in agenda?
No, io passerei a sabato se non hai niente.
Ah no, perché qua invece sì, sabato abbiamo una casserolata sotto il CPR alle 14.30, sotto il CPR di Corso Brunelleschi, angolo via Monginevro. Ci sarà un presidio sotto il CPR organizzato dal collettivo Mai Più CPR. Basta deportazioni, respingimenti e detenzioni dei e delle migranti. Torniamo sotto le mura del CPR per portare la nostra solidarietà ai reclusi. La recente morte di un detenuto al CPR di Roma e anche insomma, forse probabilmente la notizia appena arrivata di un'altra morte dal CPR di Gradisca sono delle motivazioni per questo evento.
Sempre sabato sera invece qua presso la sede di Radio Blackout in via Cecchi ci sarà serata Afro Benefit, appunto Radio Blackout, musica africana e della diaspora con DJ della radio e un ospite da Berlino.
E sempre sabato 11 grande tombolata quasi natalizia della Dinamo Rugby al CSO a Gabrio in via Miglio 42. Si beve, si mangia, si gioca e si vince. Il menù prevede polenta e cinghiale più due cartelle, 10 euro, cena dalle 20 e poi fiesta. Per le prenotazioni segnatevi il numero, il 320 197 1928. L'ho detto malissimo, quindi lo ripeto: 320 1971 928. E domenica 12 sotto la cassa circondariale Lorusse Cotugno in via Maria Adelaide Aglietta 35 a Torino ci sarà un presidio sotto le mura del carcere. Non vogliamo che nessuno rimanga solo davanti alla violenza del carcere, per questo continuiamo a organizzarci dentro e fuori per lottare e costruire insieme la solidarietà ai detenuti, alle detenute e ai loro cari. L'appuntamento è alle 15 al capolinea del 3. E, vi ricordo in chiusura gli altri tre eventi al Prince Eugene per le 4 giornate del Prince. Venerdì 10 dicembre dalle 21 teatro Vermi Inermi, spettacolo di e con Cinzia Laganà. Poi sabato 11 abbiamo uno spettacolo teatrale dalle 21 che è Caterpillar, ma prima dello spettacolo, dalle 20.40 circa, presentazione ufficiale del bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica La Nave dei Folli, H-, Nel Rimedio del Male, Il Male e Viceversa. Domenica 12, alle 17.30 ci sarà Valentina Soster, cantautrice teatrale, e a seguire dalle 20 cena di autofinanziamento per il Prince, 10 euro. Con questo direi che è più o meno è tutto. Vi lasciamo 30 secondi di bobina, poi dovrebbe partire Pennichella. Quindi direi che più o meno ci siamo.
Un buon pomeriggio.
Addio.